benvenuti e benvenute all'ultima puntata, la decima di Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che si occupa di esplorare la storia della produzione ceramica sarda. Oggi mi perdonerete, ma facciamo un'introduzione molto più breve del solito perché cerchiamo di, essendo questa l'ultima puntata, cerchiamo di sfruttare al massimo il tempo, considerata comunque la grande quantità di materiale di cui ancora vorrei parlarvi. Quindi partiamo subito, siamo nel 1738, anno in cui circa 400 tabarchini originari della costa tunisina insieme ad altri liguri provenienti dalle riviere giunsero a Cagliari e si stabilirono nell'isola che al tempo era disabitata di San Pietro. Molti di loro appartenevano a famiglie di pegli. Qui svilupparono la pesca del corallo, una risorsa già abbondante presso le isole di San Pietro e Sant'Antioco fino al 1599 e probabilmente anche prima. Inoltre i nuovi abitanti avviarono attività di pesca con le tonnare e ovviamente produzione di sale. In onore di Carlo Emanuele di Savoia, promotore del loro insediamento, l'abitato prese il nome di Carloforte. La pesca del corallo rimase un'attività significativa anche per i liguri del Golfo del Tiguglio. Ogni marzo numerose imbarcazioni partivano da Santa Margherita Ligure dirette verso la Sardegna e la costa tunisina. Anche le Guceglia, Diano e Cervo, situati nella riviera occidentale, fungevano da centri di armamento per le coralline. In Corsica, dove si praticava la pesca del corallo fin dal 1594, la località di Capocorso, Ajaccio e Bonifacio erano particolarmente attive, come riportato nella Storia di Corsica. Questa pesca sosteneva un artigianato locale, spesso svolto da donne, che lavoravano il corallo in piccole fabbriche o direttamente dalle proprie abitazioni. I rapporti commerciali tra Liguria e Sardegna rimasero fiorenti. Un documento del 1663, una memoria presentata al Senato di Genova sugli effetti della legge delle riviere, rivela che le navi di Sestri Levante navigavano principalmente verso la Sardegna, da cui tornavano cariche di formaggi. Per evitare le complicazioni introdotte dalla nuova normativa, i commercianti sbarcavano spesso i formaggi a Livorno, dove acquistavano altre merci destinate alla Sardegna. Dati risalenti al periodo successivo del 1750 mostrano che la Sardegna rappresentava il principale mercato di sbocco per i prodotti manufatturieri liguri. Genova esportava nell'isola una varietà di beni, stoffe di seta e lana, tessuti di cotone e misti, tele di lino, canapa, ma poi anche fazzoletti, nastri, pizzi, ricami, addirittura mobili, articoli di falegnameria, oltre che ovviamente maioliche e terracotte provenienti dalle fabbriche di Savona e Albisola. Inoltre il porto franco di Genova rivestiva un ruolo cruciale per la spedizione di articoli in lana e mercerie e telerie diretti in Sardegna. La Sardegna nel corso dei secoli ha svolto un ruolo attivo nel commercio con la Liguria e il Piemonte, esportando una varietà di prodotti. Tra questi figuravano il formaggio destinato al consumo ligure piemontese, ma anche pelli, cuoi, lana, oli di Sassari, paste bianche di Cagliari, apprezzate in tutta Italia, carni salate e anche ceneri di soda. Tuttavia, la merce più significativa nelle relazioni tra la Sardegna e la Liguria era il grano. Con l'annessione della Repubblica di Genova al Regno di Sardegna, sancita dal Congresso di Vienna nel 1815, gli scambi tra la Liguria e l'isola subirono inizialmente una contrazione a causa della permanenza di barriere doganali che ostacolavano il commercio. Nonostante queste limitazioni, la Sardegna continuava a importare prodotti dalla Liguria, tra cui le tele di Chiavari, le terracotte di Albisola, la carta di Voltri e varie stoffe di lana, cotone, ma anche fustagno e sete. In cambio esportava cereali, legna, tonno, formaggi, olio di pesce, corallo, vino, frutta secca, anche sale e tabacco, tutti merci dirette verso la Liguria e il Piemonte. Durante questo periodo si assisteva anche a un cambiamento significativo nei trasporti. La navigazione a vela cedeva progressivamente il passo a quella a vapore. Nel 1829 l'armatore genovese Giobatta Torrazza ottenne il privilegio di istituire un servizio regolare a vapore tra Genova e la Sardegna. Tuttavia, la scarsa domanda di merci e passeggeri lungo la linea Genova-Cagliari portò al fallimento dell'impresa. Di conseguenza, il governo sardo assunse direttamente la gestione del collegamento utilizzando due navi della Regia Marina, il Gulnara, operativo dal 1835, e la Icnusa, in servizio dal 1838. Con l'arrivo di Cavour al Ministero delle Finanze nel 1851, si ha l'inizio di una nuova era di libero scambio e trattati commerciali con Belgio, Francia e Inghilterra, contribuendo a un progressivo aumento delle importazioni e delle esportazioni nel Regno. Cagliari emerse come il principale porto della Sardegna meridionale, mentre da Carloforte venivano esportati minerali. E importate derrate alimentari per rifornire i cantieri. Oristano e Bosa rafforzarono il loro ruolo come centri di importazione ed esportazione invece di prodotti agricoli. Gli imprenditori liguri trassero grandi vantaggi dalla fine dell'isolamento economico della Sardegna, distinguendosi nei settori delle comunicazioni marittime e ferroviarie, dello sfruttamento boschivo e delle attività minerarie. Non a caso, nel 1849, l'avvocato Gavino Scano, professore di diritto penale all'Università di Cagliari, descrisse la Sardegna come una fattoria di Genova. Questo scenario commerciale e sociale fornisce un quadro significativo della presenza e dell'influenza ligure in Sardegna e in parte anche in Corsica. La presenza di ceramiche comuni liguri a bordo delle navi, nei magazzini, nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni testimonia i legami profondi tra la Liguria e le isole vicine. La diffusione in Sardegna di cerami liguri di pregio ed uso quotidiano si può dunque interpretare come un risultato diretto di questi contatti, chiaramente. Concentrandoci poi sul ruolo della ceramica ligure in Sardegna, possiamo ripercorrere il suo cammino dal Medioevo agli anni 30 del Novecento. Questi manufatti, dapprima riservati a ceti più abbienti, finirono con il tempo per entrare nelle dimore di persone di ogni classe sociale, trovando posto anche in ambienti religiosi, comunità monastiche e ospedaliere. La scelta di prodotti ceramici nuovi o di pregio si ripropone nel tempo all'interno di determinati ambienti sociali. Dalla metà del XVIII secolo fino alla seconda metà del XIX osserviamo come presso le classi meno abbienti prevalga l'uso di ceramiche liguri a basso costo. In particolare si diffondono le terracotte a taches noires. E successivamente, quindi a tacche nere, e successivamente la terraglia nera, prodotti che coniugano economicità e ampia disponibilità. È ragionevole supporre che l'accessibilità economica di queste ceramiche abbiano portato i ceti popolari a prestare maggiore attenzione agli articoli di uso quotidiano, favorendo quindi la diffusione delle ceramiche comuni prodotte ad Albisola, a partire dalla metà del XIX secolo. Un fenomeno simile potrebbe essersi verificato anche in Sardegna, dove nello stesso periodo si registrano sviluppi significativi nei settori delle comunicazioni marittime e terrestri, ma anche nell'industria forestale e di quella mineraria. Questi cambiamenti portano alla creazione di nuovi posti di lavoro e un aumento delle capacità di spesa dei lavoratori coinvolti. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, la ceramica cosiddetta gialla conosce una diffusione crescente. Questo termine comprende pentolame, stoviglie, conche, boccali, scaldini e vari contenitori, spesso rivestiti in terracotta smaltata, che diventano veri e propri oggetti di uso comune nelle case. La presenza di questi prodotti ceramici liguri in Sardegna risale almeno al XIII secolo, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate. Le prime tracce documentate si trovano a Sassari, dove elementi di ceramica invetriata, i cosiddetti bacini, vengono incastonati sulle superfici esterne degli edifici religiosi. Un esempio è il campanile del Duomo di San Nicola, costruito a metà del XIII secolo, e la facciata della chiesa di Santa Barbara, datata all'ottavo de decennio dello stesso secolo. Alcuni dei bacini di San Nicola, decorati con monocromia verde graffiata, appartengono alla tipologia ligure graffiata arcaica tirrenica. I bacini della chiesa di Santa Barbara invece presentano motivi zoomorfi policromi con decorazioni in giallo arancio. Le prime testimonianze scritte sul commercio di ceramiche liguri con la Sardegna risalgono anch'esse al XIII secolo. Nel 1925 Filippo Noberasco, nel suo studio sulla ceramica savonese, notava come gli atti del notaio Uberto attestassero la presenza di manufatti ceramici savonesi già diffusi in Provenza, Corsica e Sardegna. Tuttavia vi è la possibilità che alcuni degli oggetti menzionati come scodelle, conche e taglieri fossero in realtà realizzati dalle officine locali in stile appunto savonese. A conferma di ciò c'è un contratto del 1236 a Genova che cita la figura di Giovanni Molleone, un tornitore, che affidò a Patuccio de Vetica, Pasquale de Foggia e Bandino di Rapallo 26 libre e mezza di genovini in merci, con fustagni, in merci come fustagni, scodelle, conche, taglieri e mortai da commerciare in Sardegna. Poiché Molleone era un tornitore di legno, si presume che anche gli oggetti citati fossero di tale materiale. Altri contratti di accomendazione firmati a Genova tra il 1256 e gli anni successivi confermano la presenza di merci lignee destinate all'isola. In questi accordi i soci, detti soci tractantes, ovvero coloro che trasportavano e vendevano le merci per conto del socio stans, il tornitore, ottenevano un guadagno del 25%. I nomi dei commercianti coinvolti rimangono costanti: Patuccio de Vetica, Pasquale de Foggia, Bandino di Rapallo, e poi un altro commerciante di rilievo fu Arzocus Gaianus di Sassari, che il 14 maggio 1237 ricevette in accomendazione da Giovanni di Lavagna 9 libbre di genovini in tagliatoribus et squellis, anch'essi oggetti in legno per la vendita in Sardegna. Dopodiché, passando alla presenza di vasellami liguri a Porto Torres, nel XIV secolo la presenza di maioliche arcaiche pisano-liguri in Sardegna è ampiamente documentata da ritrovamenti in diverse località. A Cagliari questi reperti sono stati rinvenuti nella cripta di Santa Restituita, presso la Torre di San Pancrazio e negli ipogei del cimitero di Bonaria. Nella provincia di Cagliari le scoperte includono il pozzo medievale di Bia e Palma a Selargius e il castello di San Gavino Monreale. Altri ritrovamenti si registrano a Casteduezzu di Cuglieri nella provincia di Oristano, nella chiesa di San Nicolò a Sassari e nel chiostro di San Francesco ad Alghero. E poi abbiamo anche altri ritrovamenti, per esempio nella chiesa Beata Vergine d'Itria a Noragugume, nella provincia di Nuoro, e anche a Ozieri. Dunque, secondo Maria Laura Ferro e Francesca Porcella, l'assenza finora accertata di esemplari di produzioni ligure risalenti al XV secolo potrebbe essere spiegata dal conflitto tra i Liguri e gli Aragonesi, che comportò anche pesanti imposizioni fiscali. Le stesse studiose osservano che la presenza di prodotti ceramici liguri in Sardegna nella metà del XVI secolo, che comprende albarelli, scodelle e piatti, non fu particolarmente significativa, sebbene comunque attestata a Cagliari, Allai e Nuraghi e nella zona di Oristano e Sassari. Questi manufatti avrebbero supplito alla mancanza di una produzione ceramica locale di pari livello. Un quadro più dettagliato emerge dai documenti relativi alle spedizioni di ceramiche liguri verso la Sardegna del XVI secolo. Tra le prime testimonianze, Anna Maria Rossetti documenta spedizioni dettagliate. Il 2 aprile 1578 il ceramista Agostino Isola di Albisola inviò in Sardegna 205 dozzine di vasellami assortiti, ciascuna venduta a 16 soldi. L'8 novembre 1597 i ceramisti Giulio e Gio Maria Grisollo, scritto Grixollo con la X, Spiridono Vasellami a Porto Torres, mentre il 20 marzo del 1598 Battista Salamone inviò Vasellami assortiti a Sassari. Altre spedizioni verso la Corsica furono effettuate il 7 gennaio e il 9 ottobre 1563 da Tommaso Salamone. Un significativo ritrovamento nel pozzo centrale del chiostro del convento di San Domenico a Cagliari ha riportato alla luce un frammento di piatto decorato in blu cobalto, tipico della produzione ligure di Albisola o Savona, insieme a numerose mattonelle, campane e liguri con motivi floreali del XVII secolo. Questo ritrovamento dimostra anche l'impiego di ceramiche liguri negli ambienti religiosi sardi. Poi l'archivio storico fornisce ulteriori esempi di esportazioni di ceramiche savonesi di pregio presso la Sardegna nel XVII secolo. Nel 1624 Battino Salamone effettuò due spedizioni per Benedetto Brignaca, con la seconda spedizione valutata ben 1.382 lire e 3 soldi genovesi, una delle partite più consistenti di quel secolo. Nel 1629 Giuliano Salamone affidò 890 lire di Vasellame a padron Stefano Sciaccarama per la Corsica e nel 1630 Giuliano Ghirardi incaricò padrone Alessandro Bozzetto di trasportare 40 lire di Vasellame in Sardegna. Poi ancora nel 1637, sempre Salamone, inviò un ulteriore carico da 25 lire. Abbiamo infine anche altri ritrovamenti fino al 1652, altri contratti, per esempio sempre Salamone, registrato come mittente di ceramiche verso la Sardegna proprio nel 1652. Secondo Carlo Varaldo, i consoli dell'arte sottile di Savona potevano dichiarare con orgoglio che le maioliche savonesi erano rinomate in tutto il mondo, attirando compratori da terre lontane. Queste affermazioni si fondano su dati relativi alle esportazioni di ceramiche verso tutto il bacino del Mediterraneo occidentale, dalla Puglia alla Spagna oltre lo stretto di Gibilterra. Anche nel XVIII secolo sono stati attestati reperti di ceramiche liguri in Sardegna, inclusi frammenti di mattonelle, campane e liguri con decorazioni floreali e un coperchio da zuppiera, probabilmente savonese o una sua imitazione laziale, ritrovati nel pozzo del convento dei Domenicani a Cagliari. Bene, parliamo adesso, facciamo un piccolo approfondimento sulle Taques Noires, ve lo dico come è scritto così potete ricercarle meglio, di Albisola, perché hanno un'importanza per il territorio sardo. Dunque, l'apertura del mercato delle ceramiche liguri anche alle classi meno abbienti in Sardegna risale ai primi anni del XIX secolo. La statistica del Dipartimento di Montenotte, pubblicata nel 1824, è basata su un'inchiesta condotta dal prefetto napoleonico Joseph Gasparard, conte di Chabrol de Volvic, tra il 1806 e il 1807, documenta questo fenomeno. Secondo il rapporto, le fabbriche di Stoviglie, di Albisola e Savola vantavano un commercio fiorente, con una produzione annua stimata di circa 1.200.000 pezzi di varie qualità, di cui 5 sesti destinati all'esportazione verso Piemonte, Monferrato, Toscana, Linguadoca, Corsica e Sardegna. In passato erano state frequenti anche le spedizioni verso la Spagna. Da molti anni l'esistenza e la prosperità delle fabbriche di Stoviglie di Savona e Albisola sono garantite da un mercato estremamente vasto. Per quanto riguarda i laterizi, di cui le fabbriche savonesi hanno storicamente controllato il commercio, la statistica riporta che un tempo questi prodotti godevano di una domanda molto ampia. Era raro che i bastimenti in partenza dal porto di Savona per destinazioni come Tunisi, l'Elba, la Corsica, la Sardegna e la Spagna non avessero una zavorra interamente costituita da mattoni, venduti poi con grande profitto in tutti questi paesi. Oggi invece le produzioni di laterizie è notevolmente diminuita. Le stoviglie prodotte ad Albisola in quell'epoca, quindi piatti, scodelle, casseruole, tegami di varie misure, pentolini globulari con anse, brocche e candelieri, erano realizzati in terracotta. Queste presentavano una decorazione informale eseguita sotto vernice con pennellate di manganese, dando origine alle caratteristiche taches noirs, un prodotto tipico di Albisola Marina e Albisola Superiore. Questa produzione si affiancava alla maiolica fine e dalla metà del XVIII secolo fino al primo quarto del XIX raggiunse grandi quantità per contrastare la crisi della maiolica e la concorrenza della terraglia inglese. Il basso costo di queste terracotte le rendeva accessibili alle classi più, sociali più modeste, anche in Sardegna. In merito a ciò, lo Chabrol sottolineò che le stoviglie di Albisola erano per lo più grossolane e destinate all'uso quotidiano della gente comune, il cui unico pregio risiedeva nel prezzo contenuto. Le classi meno abbienti, non potendo permettersi la maiolica o la terraglia, divennero potenziali acquirenti delle ceramiche a taches noirs. Questo cambiamento di mercato, tuttavia, rappresentò una minaccia per l'economia locale di altri paesi, tanto che alla fine del XVIII secolo la Spagna impose un pesante dazio sull'importazione di vasellame. Tale misura, unita alle guerre napoleoniche, all'oscillazione del prezzo del piombo importato dalla Spagna, che rappresentava ben 2/5 del costo totale, contribuì a mettere in crisi le fabbriche di ceramiche e di conseguenza l'intera comunità di Albisola, dove circa 3.500 persone erano coinvolte in vario modo nella produzione di ceramica, entrò in crisi. Tra il 1780 e il 1790 si contavano circa 50 fabbriche impegnate nella produzione di taches noir. Nel 1807 lo Chabrol registrava la presenza di 27 fabbriche Albisola Marina e 18 ad Albisola Superiore e 5 anche a Savona. Per far fronte alla concorrenza della terraglia inglese, Savona avviò la produzione di una variante chiamata terra da pipe, ossia una terraglia all'uso inglese. Nei primi anni del XIX secolo, ad Albisola si sviluppò inoltre la produzione di una ceramica fine, una terracotta ricoperta di una vernice contenente ossido di manganese, che durante la cottura assumeva un colore nero con riflessi metallici. Questa ceramica, nota come terraglia nera, trovò ampio mercato e progressivamente sostituì le taches noirs. Venne fabbricata non solo nelle due Albisole, ma anche a Celle Ligure. Dunque, Giuseppe Garbarini, nei suoi cenni storici intorno al borgo di Albisola Marina, menziona Bartolomeo Seirullo, un abile fabbricante di stoviglie che intorno al 1808 e il 1809 ideò un nuovo tipo di vernice nera per contrastare il declino, dell'arte figurina. Sebbene questa innovazione non aumentasse significativamente il valore delle stoviglie, conferiva loro un aspetto distintivo rispetto ai prodotti più scadenti. La ceramica nera, ispirata anch'essa ai modelli inglesi, era prodotta in Italia a est, tuttavia le difficoltà di mercato legate alle guerre napoleoniche investirono anche la terraglia nera. Per reagire, nel 1817 i proprietari di 50 fabbriche albisolesi adottarono un regolamento che fissava la quota massima annuale di produzione a 750.000 pezzi, circa la metà, non circa la metà, però insomma un valore rilevante rispetto al 1.200.000. Secondo il regolamento, la produzione comprendeva una vasta gamma di articoli: piatti, tazze, terrine, tondi, trencerini, mafferette, ponci, coppette, salatiere e siatte. I fabbricanti di ceramica di Albisola, oltre alla tradizionale ceramica nera, producono anche terraglia e maiolica bianca in questo periodo. Tuttavia, la loro produzione è soggetta a restrizioni precise, comprese quote di produzione e dimensioni standardizzate per i piatti. I salari riflettono una realtà economica modesta: il torniante guadagna circa 2,5 lire al giorno, mentre un operaio comune riceve 2 lire. Ogni stabilimento è costituito da una fornace e da spazi dedicati alla lavorazione delle terre, trogli o terrai dove l'argilla viene decantata, muri di mattoni per l'asciugatura della terra e piazzali dove i prodotti vengono lasciati essiccare prima della cottura. La ceramica nera è realizzata con una miscela composta da 2/3 di argilla rossa e 1/3 di argilla bianca, entrambe estratte dalla piana alluvionale e dalle colline circostanti. Un ingrediente fondamentale della vernice nera è il solfuro di piombo, noto localmente come arcifullo, importato proprio dalla Sardegna. La legna necessaria per alimentare le fornaci proviene invece dalle zone limitrofe. Dunque, la ceramica nera di Albisola gode di una vasta esportazione, viene spedita in Francia, Piemonte, Toscana, attraverso Livorno, in Africa costiera e persino, sebbene in quantità limitata, nelle Americhe. Altri mercati includono la Sardegna, le isole dell'arcipelago greco e Costantinopoli. Dunque, nonostante la sua competitività, già nel 1802 un prefetto delle Brocche del Rodano sollecitava misure doganali contro le poteries noirs des gens e nel 1820 la Francia introdusse una tassa del 100% sull'importazione di ceramica. Questo colpo segnò l'inizio di una crisi della direzione della Terraglia Nera fondata nel 1817 e una graduale decadenza delle fabbriche. A questo si deve una grande emigrazione di artigiani verso la Francia, poi la produzione si concentrò sempre più sulle pentole con un incremento significativo dopo il 1832. Nel 1839, pensate, ad Albisola delle 19 fornaci esistenti, 8 erano spente, inattive. Dunque, un quadro dettagliato della presenza della ceramica ligure in Sardegna emerge dalla relazione dei giurati dell'Esposizione Industriale Italiana del 1881 a Milano. A Savona, nella zona occidentale delle fornaci, quartiere tradizionale dedicato alla produzione di mattoni, operavano anche 3 fabbriche di pentole e 4 di conche. Ogni anno queste industrie producevano rispettivamente 221.000 pentole e 252.000 conche, destinate in gran parte alla Sardegna e all'arcipelago greco e anche alla Turchia. La produzione di stoviglie e tenere bianche dei fratelli Musso di Antonio era principalmente destinata alla Sicilia, con il resto distribuito tra Sardegna e Liguria. I loro prodotti venivano esportati anche negli Stati Uniti e in Argentina. Similmente, 2/3 della produzione dei fratelli Folco Fu Carlo erano inviati in Sardegna verso i centri di Oristano, Carloforte, Alghero, Cagliari e Sassari, mentre il resto raggiungeva Sicilia, isole greche e Turchia. La Sebastiano Ricci, azienda specializzata in terraglia tenera bianca e colorata, commerciava prevalentemente nelle riviere di Ponente e di Levante, in Sardegna e in Sicilia, con occasionali esportazioni. Ad Albisola la ditta più importante era la Maria Rosciano, vedova Poggi e figli, produttrice di terraglie comuni nere, rosse, gialle, bianche e colorate, oltre a pentole e casseruole realizzate con argilla francese. Tra le materie prime utilizzavano il quarzo proveniente dalla Sardegna, acquistato direttamente dai capitani di bastimento. Con oltre 10 dipendenti, questa azienda produceva circa 260.000 pezzi l'anno. Gran parte delle pentole smaltate veniva spedita in Sardegna, mentre quelle nere erano vendute in Piemonte. Ad Albisola Marina erano attive 10 fabbriche di pentole che impiegavano circa 100 operai per una produzione complessiva di 1.200.000 pezzi l'anno. Ad Albisola Capo vi erano 3 fabbriche con 40 operai per una produzione annuale di 480.000 pentole e nella stessa Marina si producevano anche 345.600 stoviglie comuni, mentre a Capo la produzione totale di stoviglie comuni raggiungeva gli 86.400 pezzi. Riepilogando, ad Albisola Marina la produzione annuale comprendeva 260.000 stoviglie fine, 1.200.000 pentole, 345.000 stoviglie comuni e ad Albisola Capo si contavano 480.000 pentole e 86.000 stoviglie comuni. Secondo Nello Cerisola, nella sua Storia delle industrie savonesi, all'inizio del Novecento ad Albisola Marina operavano 27 fabbriche di ceramiche comuni, i cui prodotti venivano distribuiti in Piemonte, Toscana, Corsica, Sardegna, Francia e Spagna. Albisola Superiore contava invece 17 fabbriche di stoviglie nere e bianche comuni. Nel 1905 poi a Savona erano rimaste solo 6 fabbriche di ceramiche che scomparvero prima dell'avvento della Prima Guerra Mondiale a causa della ridotta disponibilità locale di materie e prime che un tempo invece erano abbondanti. Dunque, adesso facciamo una piccola ricapitolazione. Abbiamo visto all'interno di questo programma l'evoluzione dei processi produttivi, ma anche della diffusione. Siamo partiti dal periodo prenuragico, parlando dell'uso di questi prodotti, di queste anfore e recipienti, e abbiamo subito sostanzialmente tutto il processo produttivo attraverso i racconti delle dominazioni. La Sardegna ha subito innumerevoli dominazioni nella sua storia e questo ha portato influenze importanti. Prima di tutto abbiamo quella fenicia e abbiamo visto l'avvento della tecnologia, del tornio veloce. Poi abbiamo subito la dominazione romana. Siamo passati per l'età dei giudicati, poi arrivando alle incursioni arabe e al dominio aragonese. Fino ad arrivare adesso che siamo praticamente al limite della Prima Guerra Mondiale, dove effettivamente la produzione cala per favoreggiare l'importazione. In tutto questo discorso chiaramente non abbiamo potuto fare a meno di tralasciare tantissimi dettagli e tantissime storie che meritavano effettivamente di essere raccontate, ma il nostro orizzonte temporale era molto ristretto e questo non ci ha permesso di vedere tutto. Fortunatamente esistono una quantità molto importante di libri ben scritti, di manuali che comprendono al loro interno anche decine di foto, nonché cenni storici più approfonditi e anche materiali che riguardano la produzione attuale di questo tipo di beni, che adesso risulta essere più che legata all'uso comune, proprio alla esplorazione artistica degli artigiani. Quello che ci resta da fare sicuramente è consigliarvi di andare a espandere questo mondo perché è particolarmente ricco e dettagliato e attraverso la conoscenza della produzione ceramica in Sardegna si conosce poi di riflesso anche la storia della Sardegna e i periodi che hanno marcato l'isola. Il nostro percorso invece si conclude qua perché questa era, come detto in precedenza, l'ultima puntata del nostro appuntamento, ma Rama Sound, come ogni anno, continuerà a produrre programmi di interesse storico, dove potrete trovare tantissime informazioni che sono incentrate sulla storia della Sardegna, sulla cultura in Sardegna, sull'arte in Sardegna. Quindi io vi consiglio di tenere le orecchie drizzate, usando un'espressione colloquiale, sulle nostre frequenze, che non vi ho accennato all'inizio, ma vi ricordo ora, 88 FM, 98 FM, e vi consiglio anche di dare un'occhiata, un po' di un processo di esplorazione al sito dell'emittente, perché nella sezione podcast trovate tutti i prodotti di questo processo di immissione di programmi legati alla Sardegna e quindi potete andare a ripercorrere tutte le tematiche che abbiamo trattato. Io vi ringrazio per aver condiviso con me questo racconto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio alla programmazione di Rama Sound.